Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono un classico dell'istruzione secondaria, ma pochi lo leggono fuori delle aule scolastiche. Ed è un peccato perché il romanzo di Foscolo è un grande libro che meriterebbe di essere diffuso per tutte le case degli italiani. Prima di tutto, predica il rispetto della libertà e critica un'Italia oppressiva e conservatrice, dove neppure il padre più amoroso sa fare il bene dei figli. Il dramma è appunto determinato dai soprusi di un padre, il signor T, come viene indicato con un'abbreviazione, il quale costringe la figlia Teresa a sposare Odoardo, pur sapendo che lei ama Jacopo ed è da lui riamata. Ecco in che termini Jacopo descrive l'affetto del signor T. Egli ama svisceratamente sua figlia, spesso la loda e la guarda con compiacenza, e intanto le tiene una mannaia sul collo. E perché il signor T non permette che Teresa diventi la donna di Jacopo? Forse perché Jacopo non gli è simpatico? Neanche per idea. Jacopo gli piace, ma non rappresenta il genero ideale. Jacopo è pronto a scommettere che ei non lascerebbe in sposa la sua figliuola a chi mancasse mezzo quarto di nobiltà. Chi nasce patrizio, muore patrizio. Dunque, si tratta di un problema di lignaggio e di soldi. L'altro, cioè Odoardo, come dice Foscolo, era ricco e di una famiglia sotto la cui parentela il signor T fuggia alle persecuzioni e alle insidie dei suoi nemici. Il tema paterno è essenziale nell'Ortis, anzi nella cultura post-rivoluzionaria cui l'Ortis appartiene a pieno diritto, cultura edipica che ha ucciso simbolicamente tutti i padri attraverso la decapitazione del re e poi si è ritrovata con il problema angosciante dell'orfanità. Jacopo è alla ricerca disperata di padri adottivi, per questo troviamo nelle pagine dell'Ortis il ricordo di tanti grandi della letteratura, Dante, Petrarca, Tasso, Parini, Alfieri. Jacopo, come Foscolo, li adora, e non solo per amore dei loro libri, ma per una vera e propria necessità di famiglia. Un simile culto sembra passatismo, ed è invece espressione di una lacerante modernità. Con un po' di semplificazione si può dire che l'Ortis sia il primo romanzo dell'Italia preunitaria. In realtà, l'opera di Manzoni, I Promessi Sposi, più ambiziosa, più ampia, gli contende un tale primato. La colpa di questo forse è anche di Foscolo, che diversamente da Manzoni ha trattato il suo romanzo come cosa personale, specchio della sua anima, autobiografia travestita, trascinandoselo per tutta la vita non come un obiettivo ma come un'ombra. Al progetto romanzesco di Foscolo, in sostanza, è mancata quella spinta autopropagandistica, rinnovata di edizione in edizione, che ha consentito ai Promessi Sposi di diventare così importanti nella vicenda della nazione italiana. C'è anche un altro fatto da considerare quando dobbiamo fare i conti con il posto che l'Ortis è venuto a occupare nel canone della letteratura italiana e nella coscienza degli italiani. L'Ortis non è romanzo cattolico, I Promessi Sposi sì, per definizione. Il cattolicesimo ha sicuramente determinato in misura notevole la popolarità del romanzo manzoniano. Il cattolicesimo implica un sistema ordinato di rapporti sociali, ruoli definiti e fini precisi. L'Italia di allora aveva bisogno di tutto questo, di un'ideologia, di una teleologia. Il romanzo di Foscolo non propone ideologie né teleologie, ma ideali infranti. È un romanzo disfattista che non attribuisce fini all'esistenza dell'uomo e si fa un baffo delle consolanti ipotesi spirituali. Sentiamo che cosa scrive Jacopo. «Io non lo so», dice anticipando già Leopardi, «ma per me temo che la natura abbia costituito la nostra specie quasi minimo anello passivo dell'incomprensibile suo sistema, dotandone di cotanto amor proprio perché il sommo timore e la somma speranza, creandoci nella immaginazione una infinita serie di mali e di beni, ci tenessero pur sempre affannati di questa esistenza breve, dubbia, infelice. E mentre noi serviamo ciecamente al suo fine, essa ride del nostro orgoglio che ci fa reputare l'universo creato solo per noi, e noi soli degni e capaci di dar legge al creato». Nell'Ortis nessuno troverà modelli sicuri di comportamento, nessuno troverà alcuna speranza e le nazioni vanno avanti grazie alla speranza. Di questo la gente ha bisogno, di questo i politici e i governanti, di questo deve parlare la scuola. Guardiamo alla sostanza. L'Ortis è la storia di un perdente, un fallito, un giovane, un uomo giovane che anziché trionfare, come dovrebbe essere della giovinezza, soccombe. Tutto gli viene tolto, la patria e l'amore, e lui si toglie la vita. È la storia dell'autore, dello stesso Foscolo, il quale però, anziché uccidersi, scelse a un certo punto l'esilio inglese. La trama presenta somiglianze evidenti con il romanzo di Goethe, Il dolore del giovane Werther, libro influentissimo che condizionò anche l'immaginazione di Leopardi, ma i confronti tra l'Ortis e il Werther, se anche possono far luce sull'invenzio di Foscolo, non devono oscurare l'originalità e l'importanza del romanzo foscoliano. E in che cosa consistono questa originalità e importanza? Nella volontà di protesta. Foscolo, attraverso la figura di Jacopo, dà voce a una protesta civile che di rado si trova nella vita italiana, ma che sarebbe sbagliato considerare solo in rapporto alla biografia dell'autore o alla cultura romantica. Jacopo protesta contro condizioni che offendono non solo lui e non solo il suo tempo: il particolarismo, l'immobilismo e l'ingiustizia. Jacopo protesta contro la pena di morte, contro la povertà, contro l'egoismo. Nella sua voce risuonano prefigurazioni di socialismo, è solidale con gli oppressi e i sommersi. La sua mente è dinamica e il mondo che lo circonda è fermo e retrivo. Il sogno del futuro si dissolve come nebbia e il passato, dal quale la cultura italiana è abituata da sempre a trarre conforto, risulta inutile e obsoleto. La modernità di Jacopo è una triste condizione, perché coincide con la paralisi e infine con la morte. La formazione di Jacopo, per usare una parola cara agli storici del genere romanzo, quella formazione non riesce. Mentre invece la formazione di Renzo sì, riesce. Per tornare ancora a Manzoni. Jacopo non si sposa e non fa figli, Renzo sì. Jacopo non trionfa sui nemici, Renzo sì, o almeno così crede. Jacopo è mille volte più intelligente e più colto di Renzo, ma la sua intelligenza, purtroppo, non gli serve a niente, neanche la sua cultura. I libri che legge non offrono soluzioni, la tradizione si è ridotta a un rudere desolante che non offre più alcun rifugio. Non si sottovaluti l'episodio in cui Jacopo visita la casa di Petrarca. Non è una scampagnata qualunque. Io mi sono appressato come se andassi a prostrarmi sulle sepolture dei miei padri e come uno di quei sacerdoti che taciti e riverenti s'aggiravano per li boschi abitati dagli dii. La sacra casa di quel sommo italiano sta crollando per la irreligione di chi possiede un tanto tesoro. Il viaggiatore verrà invano di lontana terra a cercare con meraviglia divota la stanza armoniosa ancora dei canti celesti del Petrarca. Piangerà invece sopra un mucchio di ruine coperto di ortiche e di erbe selvatiche, fra le quali la volpe solitaria avrà fatto il suo covile. Petrarca è stato nei secoli, praticamente fino al tempo di Foscolo, l'incarnazione della regola. Da Petrarca sono derivate le regole della buona poesia, ma non solo queste. La storia d'amore del canzoniere petrarchesco, cioè la vicenda dell'innamorato che insegue invano l'amata e poi mai la raggiunge, mai la tocca, ha fornito un modello di comportamento sessuale all'anima italiana. Come ha detto Pasolini, Petrarca è stato terroristico nell'imporre la sua eterosessualità. Jacopo è esattamente il contrario dell'innamorato petrarchesco. Lui vuole il contatto con l'amata e Foscolo ci tiene a informarci subito che Jacopo conosce il sesso, dunque sa bene quel che insegue. Non è un vergine, come Renzo. Nella casa abbandonata di Petrarca, Foscolo ha voluto rappresentare la crisi di un modello plurisecolare di poesia, ma anche di amore, con cui Jacopo non si identifica più, pur con tutta l'ammirazione che continua a nutrire per il sommo poeta. Ma quali sono le alternative? Nessuna. Foscolo, o Jacopo dovremmo dire, vede la crisi, la provoca, ma non indica soluzioni. La stessa forma dell'Ortis, che è un romanzo epistolare, suggerisce l'incapacità tutta foscoliana di soluzioni. Il discorso procede senza esaurirsi, sempre aperto a possibili ulteriori sviluppi, Per cui l'interruzione improvvisa, dovuta alla morte, il suicidio, risulta tanto più drammatica e violenta. Il modello epistolare è già consolidato quando Foscolo intraprende la scrittura dell'Ortis. È quello stesso modello che Goethe usa, appunto, nei dolori del giovane Werther. Ma l'assunzione di questo modello nell'Ortis è tutt'altro che passiva o immotivata. La lettera fornisce a Foscolo il duplice vantaggio di mettere sotto gli occhi del lettore la soggettività del protagonista e la sua inconcludenza, di giorno in giorno. La lettera ignora il futuro, è solo presente, è tutt'uno con il presente. È un atto in diretta, quasi un atto teatrale, dove non si riesce a distinguere tra vita e finzione, perché l'attore vive nel momento stesso in cui è impegnato a rivestire la sua parte. Nella doppiezza della lettera, che è vita vivente e vita vissuta, Foscolo ha messo in scena la vicenda della scrittura. Scrivere è vivere e vivere è scrivere. Questo è un grande messaggio che le interpretazioni scolastiche del romanzo tendono a dimenticare. Jacopo morirà, ma non le sue lettere. Se la storia di Jacopo fosse stata narrata in terza persona, non ci sarebbe stato quel grande messaggio, la presenza della scrittura, quel gesto che è finito, eppure persiste. La storia di Jacopo è disperata, ma non è disperata l'impresa di Foscolo, che crede nelle parole e fa sì che Jacopo ci parli ancora dopo tanto dalla tomba. Ma anziché Foscolo, forse dovremmo dire Andrea Alderani, l'amico a cui sono rivolte le lettere. Che bella invenzione quella di Andrea Alderani, pur nella ripresa di un ruolo convenzionale. Che bel personaggio, sebbene tanto subalterno e ancillare. Anche di lui a scuola si parla poco, ma solo a lui dobbiamo l'esistenza del romanzo. Le lettere di Jacopo le leggiamo grazie al gesto pietoso di un amico. L'amico del suicida potrebbe essere un titolo alternativo del romanzo foscoliano, e avremmo comunque colto tutto di Foscolo. Il richiamo dell'autodistruzione da una parte e dall'altra il gesto amorevole del conservare, del tramandare, anche senza un vero perché.